due parole in effetto, qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci, eccoci qua, ciao a tutte e a tutte, prendiamo subito il microfono e questa è la nostra Radio Wombat e la nostra trasmissione della stampa rassegnata. Ormai chi ci segue lo ha capito, dopo la breve introduzione affidata a Frankie High Energy MC, seguiamo noi con le nostre chiacchiere, la nostra lettura, le nostre critiche, le nostre polemiche su quello che appare sui giornali. Ho già fatto quindi un brevissimo biglietto da visita per chi non ci dovesse conoscere. In questa trasmissione potete, diciamo, vi potete aspettare di trovare la lettura di qualche articolo di cronaca e appunto il titolo della nostra trasmissione parte appunto da qui. Stampa rassegnata, che è un po' un modo ironico, autoironico, per non prendersi troppo sul serio rispetto all'idea di voler fare una rassegna stampa, guardare quindi quello che esce sui giornali e farne, come ho detto, critica, polemica o dare, quando c'è possibile, la parola dei protagonisti, dei conflitti e delle realtà che cercano una trasformazione sociale sui nostri territori. Questa settimana, che faccio subito delle scuse per aver perso una settimana di cronache, ma d'altronde tra la Pasqua, le festività e anche, diciamo, le festività, quelle, diciamo, legate all'esperienza, alla storia del movimento operaio, 25 aprile e 1 maggio, ho avuto un po', diciamo, di tempo per me e non ho potuto svolgere la trasmissione. Cercheremo di recuperare, tra virgolette, il tempo perso, non perché ci interessi appunto guardare quello che è successo per Pasqua, visto che nella città turistica, oltre alle grandi aspettative sul ritorno del turismo, le caratteristiche di questo turismo, le più o meno polemiche, le discussioni, i dibattiti, gli articoli e le opinioni su quanto si è avverato o quanto invece è stato disatteso appunto il boom del ritorno dei turisti per Pasqua, ci interessa magari guardare quello che è successo per la celebrazione del 25 aprile, che quest'anno, in realtà il 25 aprile è sempre una data contesa e sulla memoria, come sappiamo, si giocano e si sono giocate, si giocheranno in futuro anche moltissimi aspetti, il revisionismo storico, quello che guardiamo o che cerchiamo nel passato a seconda di quello e del posizionamento che abbiamo nel presente. Dico questo perché appunto queste date, soprattutto 25 aprile e 1 maggio, legate alla storia del movimento operaio, soprattutto in territori come quello toscano, dove la compagine governativa e le istituzioni che governano il territorio hanno in un modo o nell'altro origine nella fase e della resistenza e della guerra di liberazione dal nazifascismo, certamente queste date sono da sempre, come ho detto, territorio di battaglia politica, di battaglia delle idee, di tentativi di egemonia, di esercizio di un'egemonia culturale, ideologica, e quindi insomma sono da sempre di terreno di scontro e di dialettica politica e sociale. Quest'anno questa data, questo 25 aprile, è stato condizionato senza ombra di dubbio dal tentativo fatto dal Partito Democratico e da quelle forze del centro-sinistra che in un modo o nell'altro continuano a richiamarsi, continuano ad agitare una continuità con l'esperienza della resistenza, con l'esperienza della guerra di liberazione e della liberazione dal nazifascismo, sono stati condizionati dal tentativo di utilizzare il 25 aprile per agitare una continuità oppure una similitudine e una somiglianza tra quella che è stata l'esperienza della resistenza italiana sul nostro territorio nazionale, nella fattispecie sul nostro territorio toscano, e quindi proprio per le caratteristiche che assunse la resistenza a cavallo tra l'Appennino tosco-emiliano e quello che invece sta succedendo in Ucraina nel conflitto tra Ucraina e Russia. Più in soldoni, quello che vogliono dire alcuni ideologi e alcuni personaggi politici di quella galassia, quindi del Partito Democratico, diciamolo proprio così, utilizzando questa sigla e questa targa PD, perché di fatto si sta parlando di un entourage politico e intellettuale che afferisce a tutti gli effetti a questo tipo di organizzazione politica, è quella di dire che, come nella resistenza italiana c'è stato l'appoggio anche di forze straniere, anche di, come sappiamo, gli anglo-americani, quindi l'alleanza che contribuì, arriviamo a questo, alla liberazione d'Europa con il suo sforzo anche bellico, allora nella stessa maniera è legittimo che i nostri paesi diciamo occidentali, quelli più specificatamente legati all'area NATO, diano il loro contributo alla liberazione dell'Ucraina dall'invasore russo. Questa è in sostanza la cornice narrativa che le forze politiche del centro-sinistra hanno adottato, stanno adottando e che hanno in un modo o nell'altro precipitato anche sulla data del 25 aprile. Per quello che direi, insomma, il rapporto che c'è con questa data e con la memoria della resistenza e dell'esperienza partigiana, come ho sempre detto, è da sempre complesso. Sappiamo con certezza che il Partito Democratico, ancor più del partito DS che lo ha preceduto e ancor più del PDS, che già avevano realizzato progressivamente degli strappi e delle discontinuità rispetto a quelle che erano state le caratteristiche della guerra di liberazione e della resistenza, che avevano in sé anche quelli che sono stati definiti e circoscritti da storici di indubbio valore e caratura, gli elementi della guerra civile, cioè quindi della guerra sociale, per cui i partigiani, soprattutto le componenti comuniste e anarchiche, che poi per la verità erano anche numericamente quelle maggioritarie e militarmente quelle che hanno pesato di più nel processo di liberazione nazionale, avevano in sé delle caratteristiche, portavano con sé dei valori e degli orizzonti di libertà, giustizia ed eguaglianza sociale che prefiguravano un cambiamento della società, non solo l'elemento della liberazione del territorio dall'invasione straniero, che in quella fase, come sappiamo e come sapete tutti e tutte, erano i tedeschi, era la Wehrmacht, erano i nazisti, erano le SS che avevano occupato il territorio italiano dopo l'8 settembre del 43, data in cui appunto era come si dice crollato il regime fascista già a luglio, e poi l'armistizio dell'8 settembre aveva quindi messo l'Italia in una condizione di assenza di governo, di incapacità di proseguire la guerra a fianco dell'alleato tedesco e nazista, e quindi dal punto di vista dei nazisti e di Hitler e dei suoi generali ritenne necessaria l'occupazione manu militari del territorio italiano. Quindi la resistenza, la guerra di liberazione, sì dall'invasore straniero, ma per molti e per molte che quella guerra l'hanno fatta in tante forme, perché non c'è solo l'aspetto militare, ma va ricordato anche il contributo, l'impegno, il rischio corso dai tanti e dalle tante che le brigate partigiane non le hanno ingrossate numericamente, non hanno imbracciato le armi, non ne hanno fatto parte, ma hanno dato sicuramente un contributo costitutivo e senza il quale le brigate partigiane non avrebbero potuto non solo operare dal punto di vista militare, ma non avrebbero potuto trovare rifugio, non avrebbero avuto alimenti, non avrebbero avuto luoghi in cui, diciamo, nascondersi, fare base, costruire accampamenti campamenti, avere le informazioni gli permettevano di sapere quello che stava succedendo nelle città, e nello stesso tempo nelle città lo sviluppo della guerriglia urbana attraverso i GAP, i gruppi di azione patriottica, che anche dentro le città avevano i loro luoghi, le loro basi sicure, le loro case, i loro documenti falsi, che insomma elementi che hanno permesso lo sviluppo, ripeto, anche militare di quella esperienza, che poi ha pesato e è riuscita a pesare nello sviluppo storico successivo, ma che senza il popolo, come spesso si dice, ma non è retorica, è la realtà, non ci sarebbe potuta essere. Quindi insomma una resistenza che è stata fatta dal popolo e per il popolo, non solo contro l'invasore straniero, ma per cambiare questa e quella società. Detto questo, una breve e forse anche ripetizione, ma magari non disturba e non toglie niente a quello che andremo poi a guardare e a dire sulle celebrazioni di quest'anno. Quello appunto che è successo quest'anno è appunto questo, quindi il tentativo da parte del Partito Democratico di utilizzare, di fare un uso propagandistico del 25 aprile al fine di sostenere quella che è la sua posizione dentro l'area NATO, che è quella di accodarsi al diktat e alle volontà principalmente dell'alleato che dirige l'orchestra della NATO, che sono gli Stati Uniti. Per cui insomma, se come dire, non possiamo non condannare l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, cosa che hanno fatto anche le ANPI, che se ne dica sui giornali, che ne dicano gli opinionisti, che ne dicano i personaggi politici che stanno aggredendo senza ombra di dubbio e senza usare parole eccessive, perché è veramente un'aggressione quella che il mondo della politica e del giornalismo sta consumando contro le ANPI, cioè le associazioni nazionali di partigiani italiani, che si sono schierate contro l'invio di armi e contro il riarmo e le nuove spese militari previste dal governo, di cui anche il Partito Democratico è parte e parte integrante. Ma comunque anche se hanno preso questa posizione contro l'invio di armi, contro il riarmo e diciamo in generale per la pace, nello stesso tempo hanno anche condannato l'aggressione di Putin nei confronti dell'Ucraina, e questo è un dato di fatto che ne dicano appunto giornalisti e politici. Detto questo, l'ANPI non è neanche così ingenua da non vedere dietro a queste mosse, dietro a questo invio di armi, dietro all'interessamento della NATO, diciamo dell'ombrello, dei paesi che fanno parte dell'ombrello NATO, anche delle strategie geopolitiche che vanno a vantaggio degli Stati Uniti, nelle quali l'Unione Europea o i paesi che afferiscono all'Unione Europea non è detto che poi abbiano molto da guadagnarci in tutti i sensi, e quindi hanno anche condannato quello che è appunto le politiche di riarmo e che sfiorano e giocano irresponsabilmente con il rischio di una guerra termonucleare nella quale non si sa veramente chi potrebbe avere qualcosa da guadagnarci. Quindi insomma questo è un po' il contesto, le ANPI che appunto cercano di lavorare per la pace e che hanno declinato o tentato di declinare il 25 aprile in questa forma, e dall'altra parte invece un 25 aprile, non mi vergognerei a dire bellicista e guerra fondaio, orchestrato dal PD in tutte le sue forme. Ovviamente i 25 aprile si sono celebrati in tutta Italia, ci sono state situazioni per certi aspetti anche più gravi e più smascherate, se vogliamo, di quello che è successo a Firenze. Mi sto riferendo ovviamente a Milano, dove c'è stato anche alcune bandiere, direttamente bandiere della NATO insieme alle bandiere ucraine, che hanno sfidato diciamo il corteo del 25 aprile, che se non possiamo sicuramente dire che erano rappresentative di tutto un sentimento, però sicuramente ci sono state e sono state un segnale che è stato notato anche dalla piazza, che appunto ha fischiato queste presenze e questo tentativo di utilizzare in modo propagandistico e bellicista il 25 aprile. Qui a Firenze quello che è successo, a me pare sinceramente interessante notarlo a partire proprio dal luogo della celebrazione di quest'anno. Io non sono un esperto delle celebrazioni ufficiali, perché appunto nella dialettica che ho, con la quale ho introdotto e aperto la mia trasmissione, tra diciamo un uso capitalistico del 25 aprile e un uso, se vogliamo, proletario, anticapitalista, rivoluzionario o antagonista del 25 aprile, ovviamente abbiamo sempre lavorato e partecipato ad altri tipi di celebrazioni. Però le celebrazioni ufficiali le abbiamo in questi anni, se non propriamente contestate, però le abbiamo viste, le abbiamo guardate, le abbiamo scansate, e quindi nello scansarle o nelle osservarle le abbiamo comunque viste. E quindi quello che abbiamo visto in questi anni, così solo per ricordare gli anni più recenti, i 25 aprile sono stati celebrati in diversi luoghi. Ora il 2020, come tutte e tutte ricorderete, con le sue prime restrizioni, era partito il primo lockdown, quello appunto della primavera 2020, tra una indecisione, un'incomprensione del fenomeno, una novità o un'altra, ma insomma eravamo in lockdown. E quindi il 25 aprile tutti a casa, compresi anche politici e giornalisti, e il 25 aprile Dario Nardella lo ha festeggiato in maniera abbastanza silenziosa e in sordina in Palazzo Vecchio. Il 2021 invece la celebrazione l'abbiamo vista per lo più al Sacrario di Campo di Marte, dove si ricordano appunto i fucilati del Campo di Marte. Nel 2019 e 2018 il centro, il fuoco, il momento diciamo di massima visibilità è stato invece a Santa Croce. Questo per fare così una rapida rassegna di quelli che sono stati gli ultimi 25 aprili. Poi c'è il luogo di Piazza dell'Unità, sotto il famoso obelisco, che tutti gli anni viene depositata la corona di fiori, perché appunto lì si ricordano i caduti di tutte le guerre, ma in questo senso non è stato mai il luogo centrale delle celebrazioni, e è stato in qualche modo un luogo marginale dove si depositava una corona, e poi però grosso della cerimonia si svolgeva da un'altra parte. E invece quest'anno direi che guardando quello che è successo, guardando le foto sui giornali, guardando alcuni video, alcuni post sui social, proprio a quell'obelisco e a Piazza dell'Unità d'Italia è stato dato una rilevanza e una centralità che non aveva avuto quantomeno nella storia recente. È stata depositata la corona, si è svolta lì una piccola celebrazione, hanno parlato alcuni rappresentanti, c'era un 25 aprile di fatto di funzionari, di giornalisti, forse di qualche turista, ma sicuramente questo non è una cosa che dico io per mettere in cattiva luce la celebrazione degli altri, diciamo così, ma lo potete verificare ognuno e ognuna di voi. Andate a riguardare quelle che sono le foto e vedete tranquillamente i numeri, la composizione, l'atteggiamento di chi è in quella piazza, che poi è quasi ridotta a un parcheggio più che ad una piazza, ma insomma lasciamo perdere l'aspetto diciamo urbanistico della vicenda, e guardate quanta gente c'era, e di quelli che c'erano chi erano, perché si riconoscono per le posizioni, per l'atteggiamento, per quello che fanno, che tipo di presenze sono. Sicuramente insomma lo possiamo dire senza vergogna e senza dire nessun tipo di bugia o di menzogna, e neanche di fare nessun tipo di valutazione o insinuazione, che non è stato certamente il 25 aprile o un 25 aprile del popolo e delle classi popolari. Questa è una certezza assoluta. Insomma, lì si è svolta la prima celebrazione per poi andare in un piccolo corteo, questo ancora più risicato di quello che era la presenza nella piazza. Anche qui a sottolineare che tra quelli che erano in piazza diversi erano più che dei partecipanti, erano semplicemente degli osservatori, cioè gente che passava di lì in un giorno che comunque è di festa nel centro di Firenze, si è soffermata magari un minuto, due, cinque, dieci, dodici minuti a turni alterni, e poi quando il corteo è partito per andare a Palazzo Vecchio a continuare la celebrazione, da questo gruppo in molti non si sono proprio mossi, hanno continuato o hanno fatto ben altro. Questo ancora una volta a sottolineare che chi era lì non c'era esplicitamente e dichiaratamente per la celebrazione del 25. Insomma, questa è stata la celebrazione e quindi la centralità di Piazza dell'Unità d'Italia e di questo obelisco che ha campeggiato e che si vede continuamente dietro le foto. Ora, io non voglio stare a fare una lezione di storia, ma credo che i simboli, le simbologie abbiano una loro importanza, hanno una loro importanza in una fase storica di revisionismo storico che fa paura e mette i brividi e che non comincia certo adesso, è lunga almeno 20 o 25 anni ormai. Sappiamo che in questo revisionismo storico, come ho già detto e già introdotto e non mi voglio ripetere, il Partito Democratico e le forze della sinistra hanno progressivamente preso le distanze da quella che era l'esperienza resistenziale, da quello che era il portato di lotta per l'eguaglianza, per la libertà e per l'emancipazione delle classi popolari che in quell'esperienza c'era e dal quale appunto le forze del centro-sinistra hanno piano piano ma inesorabilmente preso sempre più le distanze e che oggi si misura in tutta la sua catastrofica evidenza, tant'è che il simbolo e l'obelisco dietro a questa celebrazione che ha campeggiato per tutto il tempo e che anche sui giornali di fatto diventa il simbolo e il luogo simbolico di questo 25 aprile è un simbolo che invece ha a che fare con l'Italia coloniale, con l'Italia delle guerre d'aggressione del fascismo, ma anche delle guerre d'aggressione prima del fascismo e dello Stato, del neo Stato italiano che si era andato a formare a seguito dell'iniziativa della Casa Savoia. E così in breve mi fa piacere leggere qualche nota su quello che è appunto questo obelisco, su ciò che rappresenta, sulle targhe che ci sono e sulle simbologie che lo infondono. E andiamo direttamente su macchieurbane.org, il progetto tirato su dal Next Emerson e da Radio Wombat, che appunto si occupa tra virgolette di toponomastica resistente e di guardare quello che ci dicono le vie, i simboli intorno a noi, cosa che non è assolutamente scontata, e credo che appunto che guardare quello che si è depositato nel tempo su questo famoso obelisco di Piazza dell'Unità Italiana dia uno spaccato abbastanza interessante di questo uso bellicista e guerrafondaio del 25 aprile che il Partito Democratico ha tentato anche quest'anno. L'obelisco di Piazza dell'Unità Italiana che ci racconta. Nel 1882 fu eretto l'obelisco, era 15 metri, in memoria di coloro che morirono durante le guerre di unificazione italiana tra il 1821 e il 1870, e la piazza venne appunto ribattezzata. Da Piazza Vecchia di Santa Maria Novella diventò Piazza dell'Unità Italiana, quindi si comincia con le guerre del Risorgimento, quelle che si studiano a scuola, no? Tra il 1821 e il 1870, quindi dai primi moti del 20 e del 21 fino alla breccia di Porta Pia e all'unificazione italiana. Nei decenni successivi la piazza e l'obelisco divennero un luogo di commemorazione anche delle guerre a venire e quindi delle guerre coloniali, ed ecco che si comincia col marcio. Tre di esse sono ricordate nella parte superiore dell'obelisco: la battaglia di Sati e Dogali 1887, la battaglia di Adua 1896 e la guerra italo-turca dell'11-12 1911-1912. All'inizio degli anni 1880 l'Italia acquisì due porti sul Mar Rosso, i famosi porti di Aseb 1882 e Massawa 1884. Seguirono presto le basi commerciali in Somalia. Il tentativo di avanzare da Massawa nel vicino impero etiope fallì nel 1887. Il 26 gennaio gli etiopi sconfissero gli aggressori europei a Dogali. Solo un giorno prima gli italiani erano riusciti a rimanere vittoriosi a Sati. Quasi 10 anni dopo, nel 1895, l'Italia fece un nuovo tentativo di impossessarsi del territorio etiope. Tuttavia, la spedizione non ebbe il successo sperato, motivo per cui il comandante Oreste Barattieri fu sostituito nel 1896, il 21 di febbraio. Poco prima che il suo successore Antonio Baldissera arrivasse in Africa orientale, Barattieri fece un ultimo tentativo, il 29 febbraio, per sconfiggere le truppe etiopi dell'imperatore Menelik II. Abbiamo introdotto l'Antonio Baldissera, lo ricordo per chi fosse appunto interessato, che quando passa sull'angolo di Piazza San Marco, che poi inizia via Cavour, direzione diciamo del Duomo, sulla destra c'è il comando militare, c'è la caserma e lì c'è la targa commemorativa di questo criminale di guerra, Antonio Baldissera. Il 1 marzo del 1896 gli etiopi sconfiggono il corpo di spedizione italiana nei pressi di Adua, che deve poi ritirarsi sulla costa eritrea. La battaglia persa è rimasta impressa nella memoria collettiva dell'Italia come la vergogna di Adua, definizione che dette poi o comunque rese celebre il fascismo, che nel 1935 con la sua macchina della propaganda se ne accorge e utilizza l'aggressione per giustificare l'invasione, l'incursione e l'aggressione contro l'impero etiope. Infine, la guerra italo-turca del 1911-1912 si concluse con la vittoria del Regno d'Italia e con l'acquisizione delle province ottomane, della Cirenaica e della Tripolitania, nonché delle isole del Dodecaneso, territori che rimasero sotto il dominio coloniale italiano fino al 1943. Non è solo il fatto che queste tre guerre coloniali siano ricordate su un monumento che originariamente celebrava solo l'unità d'Italia, ma anche che questi segni commemorativi fossero stati donati dai reduci delle guerre di unificazione, che indica lo stretto legame tra nazione italiana e colonialismo. Quindi il simbolo e l'obelisco che il PD sceglie per questo 25 aprile credo sia uno dei peggiori simboli che in questa città si potevano associare o tentare di associare al 25 aprile. Cosa c'entrano? Perché tutti gli anni ci vanno a mettere le corone e perché si arriva anche al Novecento? Lo vediamo in questa parte finale della descrizione presa appunto, lo ripeto, da macchieurbane.org. Perché sull'obelisco ci sono anche altre targhe. Nei decenni successivi l'obelisco fu decorato con ulteriori targhe commemorative, fra cui quella ai toscani morti durante la Prima Guerra Mondiale. Anche la targa commemorativa per Cesare Battisti e Nazario Sauro ha origine nel contesto della Prima Guerra Mondiale. Li lasciamo perdere, se no si fa mezzanotte. Se siete curiosi guardate direttamente Macchie Urbane anche voi per Cesare Battisti e Nazario Sauro. Le restanti due targhe commemorative sono dedicate al ricordo della Seconda Guerra Mondiale. Una fu donata nel 1946 dai rimpatriati dai campi di prigionia per coloro che erano caduti, adempiendo al loro dovere e dolore, e per la resurrezione dell'Italia, seppur con la mancanza di informazioni più specifiche. L'altra targa è stata appesa nel 1994 e ricorda i partigiani fiorentini che persero la vita per la liberazione della città dai nazifascisti. Ecco appunto che perché vanno a mettere tutti gli anni la corona lì all'obelisco di Piazza dell'Unità d'Italia? Ecco qua. Perché nel 1994 c'è stata messa una targa che vuole ricordare i partigiani fiorentini che persero la vita nella liberazione della città. Certo, per carità, le targhe ai partigiani fiorentini benissimo che vengano messe dappertutto, ma che venga messa proprio lì appunto testimonia di quanto questo processo di revisionismo e di uso propagandistico della storia non sia cominciato adesso e che anzi affonda le proprie radici in una fase ben lunga. Sicuramente nel 94 l'idea di andare a mettere la targa ai partigiani fiorentini che muoiono nella liberazione della città sul un obelisco del genere, certamente come sempre può avere un doppio valore. Da una parte può sembrare o apparire il tentativo di dare un nuovo significato a quella colonna che invece ha origini o comunque è testimone sulla quale si è stratificato le guerre coloniali che infangano la memoria del nostro popolo e del nostro paese, ma dall'altra parte è anche il tentativo di associare l'esperienza della resistenza a qualcosa che con la resistenza non ha assolutamente nulla a che fare, che sono appunto le guerre coloniali fatte in quel oltremare che è stato l'Africa, che è stata la Libia, che è stata l'Etiopia, che è stata l'Eritrea, dove si sono compiuti dei crimini di guerra assolutamente squallidi e schifosi, con i quali la nostra storia nazionale continua a non voler fare i conti e che invece, ecco, Macchie Urbane è un progetto che va in questa direzione e vuole fare, diciamo, giustizia da questo punto di vista. Ecco, questo è il significato di questa colonna. Questo è, secondo me, testimoniale il vergognoso 25 aprile che hanno celebrato le istituzioni cittadine in questa città, non solo perché sono andate a mettere la corona di fiori, come tutti gli anni ce la mettono, evidentemente dal 94 in poi, ma proprio perché il centro, la conferenza stampa, la celebrazione quest'anno si è svolta lì. Oltre a quello che abbiamo visto sotto questo obelisco, si aggiungono e vanno ad aggravare, se vogliamo, il quadro, le dichiarazioni che ci sono state dentro la cerimonia, che, come ho detto, è proseguita con un piccolo corteo fino a Palazzo Vecchio e poi la seconda fase della celebrazione ufficiale, che si è svolta appunto dentro il Palazzo Vecchio. Dentro il Palazzo Vecchio c'è anche stato, tra virgolette, ospite Sergio Cofferati, ex sindaco di Bologna, lo ricordiamo come sindaco sceriffo, uno di quelli che insieme nella stagione degli anni 2000, insieme a Cioni a Firenze, hanno inaugurato la stagione appunto dei cosiddetti sindaci sceriffi, così furono definiti per l'amore, diciamo, per l'ordine pubblico, per le politiche in difesa del decoro, per l'antidegrado. Queste sono le loro, diciamo, le loro imprese nelle città, che vengono appunto ricordati per questi aspetti di ordinismo e di autoritarismo nel governo, diciamo, dei centri cittadini, ben più che per altre imprese. Sergio Cofferati, ex dirigente e portavoce della CGIL nazionale, che in Palazzo Vecchio ha appunto arringato in favore dell'interventismo, del pacifismo interventista, del pacifismo armato che contraddistingue il Partito Democratico e il governo, che continua a dare armi all'Ucraina e ad appoggiare l'intervento bellico della NATO, chissà fino a dove, chissà fino a quale livello. Lo prendo da Repubblica, che appunto nel commentare, nel raccontare questa giornata, va diretta su questo punto. Cofferati, aiutare chi è aggredito. Sul 25 aprile le divisioni sull'Ucraina. La presidente dell'ANPI, no alle armi. Nardella canta bella ciao. In Lucchesia danneggiata la lapide dei partigiani. L'articolo non lo leggo tutto, credo appunto di aver detto e dato degli elementi, se non di comprensione, quantomeno di analisi critica, attraverso il sito Macchie Urbane, attraverso quello che è lo spaccato di questo 25 aprile, che appunto sul quale si sono precipitate le tra virgolette polemiche, ma qui siamo ben più che alle polemiche, direi che siamo a dei passaggi di revisionismo storico, a dei tentativi di uso propagandistico della storia veramente pazzeschi, che però, continuo a dire, non sono nuovi, si aggiungono e si aggiungeranno a tutti quelli che arriveranno. Su questi, e proprio per chiudere, direi che non ci si può esimere a questo punto da dire anche dello scandalo, insomma, della giornata della memoria, che viene fatta coincidere con la battaglia di Nikolaevka, dove la spedizione dell'Armir, che era andata appunto ad aggredire insieme alle truppe di Hitler l'ex Unione Sovietica, questo è il giorno del ricordo, dell'orgoglio degli alpini. Tra questi alpini c'è anche alpini che sono stati antifascisti, che hanno ingrossato le fila della resistenza partigiana e sicuramente si rivolteranno nella tomba. Questo, insomma, il livello al quale siamo sottoposti. Molti osservatori stanno parlando di pensiero unico bellicista, forse non è tirata fuori dal vaso. In effetti, a qualcosa di questo genere stiamo assistendo. Io vorrei appunto che il nostro 25 aprile fosse sottratto a tutto questo, e sicuramente possiamo dire senza ombra di dubbio che c'è tanta gente, che ci sono tante persone, tanti lavoratori e lavoratrici, studenti, classi popolari, per i quali, per le quali il 25 aprile è ancora tutta un'altra cosa, molto lontano da questo. E infatti in città, per fortuna, i 25 aprili sono stati tanti, non sono stati solo nel centro della città, non c'è stato solo il 25 aprile a Santo Spirito, condiviso da gran parte della città, da molte istanze di base, c'è stato anche il 25 aprile a Valibona, ci sono state piccole e grandi commemorazioni tra circoli, piazze, monumenti in tante altre parti della città, e quindi in qualche modo ci possiamo ritenere contenti che quello a cui abbiamo assistito e che ho fin qui commentato in maniera molto critica e severa, che il 25 aprile delle istituzioni, è molto molto lontano dal 25 aprile, diciamo, del popolo italiano. Facciamo una pausa musicale, e non certo con la bella ciao cantata da Nardella.
al vento e urla la bufera. Scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per bacco, che sventoli.
Eccoci qua, si rientra in voce, riprendo il microfono. Se vi collegate adesso è Radio Wombat, questa è la nostra stampa rassegnata. Abbiamo parlato all'inizio di trasmissione del 25 aprile, soprattutto della celebrazione ufficiale che si è svolta quest'anno sotto il vergognoso obelisco di Piazza dell'Unità d'Italia. Ovviamente parlo della celebrazione ufficiale e gestita dal comune, dalle istituzioni, quindi dalle forze politiche di maggioranza in questo territorio, quindi dal Partito Democratico e dalla declinazione bellicista tentata per il 25 aprile di quest'anno. Le note che ci hanno preceduto qualcuno l'avrà riconosciuta, era Fischia il vento, cantata però dagli Skiantos. Ora cambiamo, diciamo, argomento, cioè no, senza diciamo, lo cambiamo propriamente, anche se l'idea, la parola, il termine della libertà torna, libertà, liberazione. In questo caso vado a leggere un articolo preso dalla Nazione che semplicemente amplifica, dà spazio a quella che è la posizione del gruppo Fratelli d'Italia al Comune di Firenze, che si vuole liberare niente popò di meno che dai fastidi della raccolta differenziata porta a porta. Ecco la battaglia per la libertà di questi Fratelli d'Italia, che questa volta cercano dai cittadini il consenso per appunto fare a meno della raccolta porta a porta, perché porta troppi problemi per i cittadini. Questo è quello che dicono. 3 appuntamenti con consiglieri comunali e di quartiere, il capogruppo Draghi, troppi problemi per i cittadini. Rifiuti porta a porta, via alla raccolta firme di Fratelli d'Italia. Da oggi Fratelli d'Italia lancia una campagna di raccolta firme per chiedere la modifica e il miglioramento della raccolta dei rifiuti porta a porta. Attenzione, perché poi non si capisce bene se sono contro la raccolta porta a porta o se sono per una raccolta porta a porta che funziona meglio. Quindi su questo diciamo terreno ambiguo si muove la raccolta firme. Finché non l'avremmo vista non lo sappiamo, ma continuano dicendo: la raccolta firme sarà effettuata in modalità cartacea che online tutti i pomeriggi presso la sede del partito in via Frusa e in vari gazebo da aprile a giugno. Il porta a porta è un sistema costoso, non efficace in molte realtà di Firenze, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e che in molte strade ed isolati crea enormi disagi ai cittadini che vivono nelle palazzine e a coloro che passeggiano sui marciapiedi ormai perennemente ingombrati da sacchetti e bidoncini di ogni tipo. La nostra richiesta è quella anzitutto di aumentare da 2 a 3 i passaggi per la raccolta dell'umido, e poi di rivedere la mappatura delle zone in cui è previsto il servizio. Quindi non si capisce bene perché, se da una parte lo definisci un sistema troppo costoso e inefficace, allora come si farà a chiedere l'aumento della raccolta dell'organico? Mi sembra assolutamente demenziale, perché da questo punto di vista, adottando e accettando questa logica, se te aumenti il numero di passaggi, allora aumenti anche il costo. Quindi va un po' capito. Mi sembra appunto che semplicemente questa iniziativa dei Fratelli d'Italia cerca di cavalcare quelle che sono state alcune proteste, alcune raccolte firme che abbiamo visto e che continuiamo a vedere nei quartieri dove il Comune di Firenze, perlomeno limitiamoci all'area del Comune di Firenze, ha attivato nell'ultimo anno e mezzo la raccolta porta a porta, e che hanno visto alcune centinaia di cittadini evidenziare delle problematiche, per esempio, che nel quartiere 5 sono state sollevate. Faccio per fare un esempio e per parlare di un argomento di cui in qualche modo abbiamo dato spazio anche nella stampa rassegnata: le proteste degli abitanti di via Niccolò da Tolentino, del complesso dei Greci, che a fronte di case molto piccole lamentavano le difficoltà e la mancanza di spazio per tenere i bidoncini dentro casa. Altre problematiche sono state sollevate anche nel quartiere del Sodo e di Castello, che per alcuni abitanti era inadatto perché non c'era lo spazio per mettere i bidoncini. Stesse problematiche erano state sollevate e sono sollevate anche nei quartieri di Pereto, Labrozzi e Quaracchi, quartieri per l'appunto dove, continuando a leggere l'articolo, si vedono anche i gazebi, che i primi appuntamenti vengono dati nella zona di Piazza Bartali nel quartiere 3, in Piazza Garibaldi a Peretola per l'appunto, e in via Salvi Cristiani a Campo di Marte. Questi sono gli appuntamenti per firmare la raccolta firme, dicevo, di Fratelli d'Italia. Però ecco, queste problematiche erano state sollevate in tutti i quartieri dove si è avviato il porta a porta, per poi sciogliersi nel nulla quando la raccolta porta a porta è cominciata e, tutto sommato, nonostante certamente andrebbe migliorata e sicuramente andrebbe fatto di più, anzi, per evolverla e farla evolvere nella direzione di una tariffazione puntuale dove i rifiuti possono essere pesati e quindi si può premiare chi produce meno rifiuto e più che punire chi ne produce di più, ma d'altronde poi le due cose vanno di pari passo, e evidentemente queste criticità e queste problematiche sono risibili soprattutto di fronte alla contrapposizione che si pretenderebbe fare nei confronti del sistema cassonetto, perché se qui si dice che i marciapiedi sono perennemente ingombri di sacchetti e bidoncini di ogni tipo, l'affermazione e le affermazioni sono assolutamente demenziali, sconfessate da chiunque passi nei quartieri dove la raccolta porta a porta viene effettuata, che si tratti di condomini, che si tratti di terratetto, di case più basse, laddove si riesce a instaurare un minimo di collaborazione e razionalità da parte del sistema di raccolta con gli abitanti, le cose funzionano, quantomeno non funzionano peggio del sistema cassonetto, che di ingombro stradale, che di mini isole che diventano discariche, che di sversamenti o di posizionamento di materiali e rifiuti ingombranti anche in prossimità dei cassonetti non è certo esente. Quindi la mia è certamente una difesa totale e tout court della raccolta differenziata porta a porta, non una difesa del gestore e delle modalità con cui la effettua, ma una difesa, diciamo, di un sistema che dovrebbe, e anche non solo sulla carta ma anche le cifre e le statistiche lo testimoniano, porta a una maggiore differenziazione del prodotto, cosa che non risolve di per sé l'enorme problema dei rifiuti e della loro gestione, che non può essere, come sappiamo, affrontato solo a valle del processo produttivo, dovrebbe invece innescare anche un feedback e tornare alla fase iniziale del processo industriale, alla stessa progettazione degli oggetti e delle merci e dei generi di consumo, ma sicuramente anche la raccolta differenziata è un primo importante ed anche efficace passo, non solo retorico e non solo simbolico. Quindi questa battaglia di libertà dei Fratelli d'Italia, che io condanno senza alcun dubbio e definisco assolutamente demenziale, un'offesa all'intelligenza, oltre che ridicola e vergognosa, perché tenta anche di cavalcare delle proteste spontanee di cittadini che, presi insomma dal panico e dalla paura del cambiamento, hanno già attivato raccolte firme di questo genere. Insomma, è questo che abbiamo visto sulla Nazione del 27 di aprile. Tutto questo chiaramente si inserisce dentro un dibattito ben più ampio e ben più complesso sulle energie, sul trattamento dei rifiuti, inteso come trattamento di fatto di quote importanti di energia e materie prime, e dentro appunto le grandi ed enormi discussioni che dovremo e già cominciamo ad affrontare per quanto riguarda appunto il tema e i temi delle energie, della materia, del costo delle energie, dell'uso che se ne fa dell'energia e delle materie prime intese in senso molto ampio, comprese le materie prime e seconde, che sono appunto quelle che possono essere ricavate dal riciclo o da una seconda vita o da una rigenerazione con tanti tipi di processi chimici, fisici e industriali differenti dei cosiddetti rifiuti o dei materiali di scarto, dei processi industriali o a valle, diciamo, di un consumo o di un primo uso di questi oggetti. E la questione appunto la inserisco, la collego a un'altra coppia di notizie, o meglio a degli articoli apparsi su Repubblica, che evidentemente ha un filo diretto con Giani, perché gli ha dato spazio proprio in questi giorni, nei giorni del 26-25 d'aprile, con l'uscita della notizia, o meglio di una lunga intervista che Giani ha fatto con Repubblica, dove ha parlato del tema della autonomia regionale per energia, cultura e turismo. Questa è l'intervista che esce il 25 aprile su Repubblica, dove Giani appunto si va ad associare alle regioni che hanno già avviato il percorso per la cosiddetta autonomia differenziata o regionalizzazione differenziata, un percorso assolutamente sciagurato dal mio punto di vista, che vorrebbe appunto permettere alle regioni, ovviamente si sta parlando delle regioni più ricche, di svincolarsi o comunque di liberare un po' le mani e la testa rispetto a quelle che sono le direttive o le politiche dello Stato e del governo centrale rispetto ad alcuni temi. La Toscana, attraverso le parole di Giani, sembra voler avviare un percorso non completo ma limitato a questi temi, quindi energia, cultura e turismo. E il giorno dopo, sempre su Repubblica, il 26, è la ministra, come sappiamo, di Forza Italia, Maria Stella Gelmini, insomma immortalata e messa in scena dalla famiglia Guzzanti, diciamo così, in senso ampio, ai tempi del suo ministero dell'istruzione, della sua sciagurata riforma della scuola. Oggi invece è ministro degli affari regionali e delle autonomie. In qualche modo fa il filo a Giani, gli risponde positivamente, dice Repubblica, la ministra con Giani, sì al federalismo sull'energia. Quindi ecco, prima erano cultura, energia e turismo, già il giorno dopo si parla di energia. Gelmini approva l'idea del governatore, stessa cosa per Confindustria, tiepido il PD, la CGIL invece si oppone, il regionalismo favorisce le diseguaglianze. La CGIL l'abbiamo visto tante volte in questi mesi, ogni tanto dice la sua, ma evidentemente la CGIL va bene, viene presa in considerazione, viene ascoltata quando conferma le idee del re, e invece quando suggerisce di prendere decisioni diverse, a quel punto viene tranquillamente ignorata. Appunto l'abbiamo visto tante volte, l'abbiamo visto sulle delocalizzazioni, l'abbiamo visto recentemente per quanto riguarda l'abolizione da parte del Consiglio regionale della legge Marzon a tutela del paesaggio, anche lì la CGIL era contraria, ma questi vanno a diritto, quindi è probabile aspettarsi che avranno i numeri e la faccia tosta di procedere anche per quanto riguarda questo capitolo del federalismo sull'energia. Di cosa si tratti? Io non mi azzardo a fare previsioni, perché da articoli giornalistici come questo è difficile capire dove si va, ma sicuramente quando si parla di energia c'è certamente un aspetto legato anche ai rifiuti, perché come sappiamo e come abbiamo visto anche in altre puntate, attraverso notizie o anche attraverso la voce critica di alcune realtà e situazioni in lotta sui nostri territori, si crede o si vorrebbe, diciamo, ottenere energia anche dai rifiuti. Quello che è tutto l'ampio, enorme capitolo della termovalorizzazione, come l'hanno tentata di definire facendo opera, diciamo, di greenwashing e di tranquillizzazione così linguistica, mettendo in evidenza appunto, diciamo, l'aspetto del recupero di energia a seguito della combustione dei rifiuti, sta piano piano passando, viene bypassato per guardare a progetti apparentemente più innovativi, o quantomeno 2 o 3 o 4.0, che sono quelli della gassificazione dei rifiuti, quindi non più la combustione dei rifiuti per ottenere energia elettrica come era nella storia della termovalorizzazione, appunto, che sembra, dico sembra perché niente è mai definitivo, quindi tutto è sempre molto in fieri, e quindi in questo senso, essendo in fieri, è anche molto precario. Però nel piano regionale dei rifiuti la Monia Monni, che è appunto al consiglio regionale, sembra voler superare il sistema della termovalorizzazione per guardare a qualcosa di altro e di diverso. Eppure a questo qualcosa di altro e di diverso a cui ci si riferisce è appunto la gassificazione, per cui gassificazione dei rifiuti per estrarne soprattutto dal plasmix, cioè dalle plastiche eterogenee che sono in qualche modo già degradate, di difficile ulteriore riciclo e riutilizzo, per ottenere da questo plasmix del metanolo o altri progetti di waste to chemical, come si dice, per cui un utilizzo differente dei rifiuti per farne additivi per i combustibili fossili. Questo è quello che loro chiamano economia circolare, questi sono progetti che loro definiscono green e sostenibili, a noi invece questo non sembra affatto. E quindi quando si parla di federalismo sull'energia, molta attenzione, perché appunto potrebbe essere collegato, e molto probabilmente lo sarà, al ritorno di pratiche di incenerimento dei rifiuti o di gassificazione, che poi come processo industriale è assimilata all'incenerimento proprio per il suo impatto ambientale, per le scorie, per il consumo d'acqua, per le emissioni inquinanti in tutti i sensi, compreso anche quello di consumo di materie prime seconde, che invece abbiamo bisogno di riutilizzare fino in fondo e di usare razionalmente e non di avviare a combustione. Questo appunto il mio collegamento fra il quadro generale della richiesta di autonomia regionale sull'energia e invece le cosiddette battaglie di libertà, quando con libertà si intende la libertà di buttare tutto ciò che ci va dove e quando vogliamo. Demenziale la posizione di Fratelli d'Italia, rischioso e pericoloso il rapporto tra Giani e la ministra Maria Stella Gelmini sulla regionalizzazione differenziata in ambito energetico, di cultura e di turismo. Cambio ancora capitolo. Eh sì, cambiamo capitolo, rimaniamo però sempre sulla Repubblica, quella del 26 d'aprile, un'altra notizia che mi sembra interessante dare, diciamo non tanto per la notizia in sé, quanto magari per le implicazioni o per quello che tra le righe si può leggere o vedere, e la notizia riguarda il progetto Paesaggi Comuni a San Donato, una foresta urbana per abbattere lo smog. Ovviamente fa piacere anche leggerla così, ma dentro la città vetrina, dentro le contraddizioni del cosiddetto modello di sviluppo, non possiamo che, diciamo, leggerla, diciamo, tenendo la guardia alta, via, come si diceva una volta, con questa metafora un po' pugilistica, ma che contraddistingue un atteggiamento nel recepire certe notizie come appunto questa che vado a guardare. Una piccola foresta urbana nascerà nel parco di San Donato a Novoli, destinato ad ampliarsi, una sorta di polmone verde che darà freschezza e ombra nelle giornate più calde. Gli alberi sono già stati piantati a dicembre: aceri campestri, querce, meli, carpini, liquidambar e paulonie. Il progetto, ideato da Memoscape e realizzato dall'associazione Piazza San abbandonato è stato realizzato grazie al bando Paesaggi Comuni di Fondazione CR Firenze in collaborazione col Comune ed ha come titolo Bosco 2, cioè Bosco con CO2, quindi ovviamente il riferimento è alla CO2, al cambiamento climatico e alle emissioni climalteranti. Si parla di un bosco al quadrato perché il progetto vuole valorizzare non solo la parte visibile del verde e la sua capacità di assorbire anidride carbonica, ma anche quella invisibile che lega la foresta urbana al suo territorio e alle persone che lo abitano. In questi giorni San Donato diventa perciò protagonista di una serie di iniziative. Il 28 e il 29 aprile si svolgerà Esploriamo il Parco, l'associazione Semi di Scienza proporrà passeggiate per conoscere il parco, Legambiente il 3 e 7 maggio organizzerà due passeggiate laboratorio per bambini con merenda offerta dalla fattoria didattica Cuore e sempre il 7 maggio l'associazione Piazza San Donato darà vita a un picnic al parco con intrattenimento e pulizia straordinaria dell'area verde. Si tratta di un progetto pilota per Firenze che non riguarda soltanto gli alberi ma soprattutto le persone con la loro eredità culturale ed ecologica e il futuro che sognano per i loro figli. Ovviamente qui, ovviamente a scanso di ogni equivoco, il mio sospetto e il mio approccio è approcciarmi criticamente alla notizia. Non vuole togliere niente all'iniziativa dei volontari, delle volontarie dell'associazione e delle varie associazioni che sono state anche nominate, perché evidentemente chi vuole fare qualcosa sta anche sul crinale delle contraddizioni e quindi non può essere oggetto di critica all'impegno di chi va a piantare alberi o li va a annaffiare o si mette in rete o cerca di reperire dei fondi per dei bandi. Quello che voglio andare a notare è anche da semplice abitante, da semplice persona che gira per Firenze, che sì, si amplia il parco, sì, ci sono gli alberi, ma quello che l'articolo si dimentica di dire, perché questa non è la pubblicità di chi ha fatto l'iniziativa, no? Ma è un articolo giornalistico, diciamo, quello che si omette di dire è che nel mentre si sta sviluppando questa riforestazione urbana che fa senz'altro piacere nell'area di San Donato, è altrettanto vero che lì accanto al confine con il polo universitario e l'area edificata di San Donato stanno continuando a nascere anche palazzine con attività commerciali alla base e abitazioni nei piani superiori. Quindi sì, da una parte si lavora per l'assorbimento di CO2, per la limitazione degli effetti climatici, dall'altra parte tutto questo viene vanificato dall'azione immobiliaristica che invece continua a costruire, a consumare suolo, quindi a sottrarlo al parco più che a incrementare il parco. Questa è il risvolto di questa notizia. Iniziative immobiliari nelle quali appunto gli abitanti, le associazioni qui coinvolte non hanno assolutamente nessuna responsabilità, e non era questo che volevo andare a mettere in dubbio, diciamo, la buona fede di chi sta piantando gli alberi, ma il rischio che iniziative come queste possano diventare funzionali poi al riassetto speculativo e anche il cui impatto ambientale è anche molto molto forte da parte dei poteri forti del territorio è senz'altro una ricaduta realistica di cui probabilmente gli stessi protagonisti di questa iniziativa sono al corrente e ai quali io non ho assolutamente niente da insegnare, se non al limite dire che fare così un commento sul fatto che iniziative come queste diventano poi inutili o addirittura offrono una facile scappatoia di compatibilità e di normalizzazione del quadro sociale se non si sposano a battaglie di più ampio respiro che riescono a guardare anche i convitati di pietra di queste vicende, che sono appunto i palazzi che sorgono un po' più in là o lo sbancamento che è previsto per il nuovo aeroporto ancora un po' più in là, cioè alla fine del quartiere di Novoli, poi alla fine non molto di più, quello che può essere previsto ancora non molto più in là, si parla di rifredi, con gli scavi, il completamento dell'alta velocità. Quindi questo insomma è il quadro delle trasformazioni della nostra città e purtroppo non sarà l'iniziativa sinceramente da apprezzare, da sposare quella e da sostenere quella dei volontari dell'associazione di Piazza San Donato, credo che riuscirà a sottrarsi a giochi come questi se non si allea e se non cerca delle scappatoie anche in un quadro più ampio di sviluppo di quello che è appunto il tessuto urbano, che non finisce ai confini di un parco e non si esaurisce nei dintorni di casa. Questo vale per la battaglia, per l'iniziativa di questi abitanti, come per tutti gli altri. Quindi quello che dico, vorrei veramente che fosse sentito e preso con la massima umiltà e anzi con l'urgenza di un richiamo, che ancora una volta è quello della complessità, del rovesciamento dei rapporti di forza generali che la vertenza dei lavoratori e delle lavoratrici di CKN non ha smesso appunto di far circolare in tutto il nostro territorio metropolitano. Direi che abbiamo detto tante cose anche questa settimana in vista, diciamo, delle iniziative del 1° maggio. Un saluto, un pugno chiuso, l'invito a guardarvi intorno per le varie iniziative che ci saranno, sicuramente quelle a Firenze, sicuramente quella già lanciata anche a Prato dal Siccobas intorno alla vertenza che si è aperta a Campi al Pronto Moda Feng, il quale sta subendo, insomma, proprio in questi momenti mentre io faccio la mia trasmissione tra mercoledì e giovedì, degli aggiornamenti molto fluidi che hanno reso anche difficile prendere contatto con loro affinché potessero raccontare la vertenza, ma mi impegno e ci impegniamo a farlo per le prossime settimane, proprio perché la situazione è molto fluida ma anche molto interessante e merita la nostra attenzione. Un ringraziamento a tutti e a tutte voi, alla prossima settimana dalla stampa rassegnata. Ciao!